nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Buongiorno, oggi nella tana leggiamo un romanzo che è anche un romanzo storico, come intuiamo dal titolo, Una regina per Carlo Magno, ma è anche molto altro. Un romanzo bellissimo edito da PM e scritto da Daniela Morelli, che è scrittrice, drammaturga, sceneggiatrice e che ha al suo attivo molti altri romanzi per ragazzi apprezzati e premiati. Questo è appena uscito. Buongiorno Daniela.
Buongiorno a voi e grazie per avermi ospitata.
Questo romanzo si intitola dunque Una regina per Carlo Magno. Quindi il focus è su di lei, sulla regina, non su Carlo Magno. Chi è questa regina? Cosa sappiamo di lei?
Sappiamo pochissimo e io sono molto grata a tutti gli storici di sapere poco, ma di sapere le cose essenziali, perché ho potuto inventare molto pur stando dentro le tracce della storia, e stiamo parlando di un romanzo per ragazzi, quindi devo parlare a ragazzi che mi capiscano. La regina è Ermengarda, così come l'ha chiamata Manzoni. Il suo nome vero non lo sappiamo, è probabilmente l'ultima figlia di Desiderio, re dei Longobardi, ed è uno scambio di pace. La madre di Carlo, che poi diventerà Magno, quando Carlo aveva 29 anni, va da Desiderio a Pavia a chiedere in sposa quest'ultima figlia piccolissima, giovanissima, in modo tale da poter pacificare i due figli che sono Carlo, che diventerà Magno, e Carlo Manno, che aveva 9 anni di meno, i quali dopo la morte del padre si litigavano. Carlo Manno era già sposato con una longobarda e quindi lei pensa che facendo sposare anche il maggiore con una longobarda i due sarebbero andati d'accordo e sarebbe stata la pace.
Quindi Ermengarda, nome che dobbiamo ad Alessandro Manzoni nella sua tragedia Adelchi, di cui tutti ricordiamo i versi «sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto». Daniela, lei ci diceva che è grata agli storici per aver scritto molto di Carlo Magno e poco di lei, di Ermengarda. Così ha potuto, lo dice ironicamente nella postfazione, inventare, romanzare una parte. C'è però tutta, diciamo, la struttura del romanzo che è aderente alla storia, e questa ragazzina, questa adolescente che viene mandata in sposa, è meraviglioso il viaggio che lei fa in questa carovana che attraversa il Gran San Bernardo con i Longobardi che la scortano e poi i Franchi che la vengono ad accogliere a metà viaggio verso l'altra parte. Questa ragazzina si trova quindi ad essere un veicolo di pace, e questo messaggio di convivenza pacifica tra popoli mi sembra molto importante anche per la cornice che lei ha dato al romanzo. Vogliamo parlarne?
Sì, è una ragazzina di 13 anni che si sente addosso una responsabilità enorme. Allora, a 13 anni, era normale che si sposassero, era l'età giusta per fare figli, tant'è vero che le donne, le regine in particolar modo, morivano prima degli uomini perché facevano tanti figli, questo era il loro dovere di regina madre. E si sente addosso questa grande responsabilità di portare la pace. Tant'è vero che nell'arco di un anno in cui questo obiettivo non viene raggiunto, perché poi Carlo invece muoverà guerra ai Longobardi, la ripudierà, lei attraversa uno stato d'animo di grandissima crescita ma anche di grandissimo dolore. In più, siccome abbiamo detto che Ermengarda è il nome inventato da Manzoni, ma qualche storico dice che si sarebbe potuto chiamare Desiderata, io le ho messo accanto un alter ego che è Desiderata, la sua schiava, figlia della Baglia, sua coeva, e in qualche modo sono come due, non si può usare la parola amicizia in questo caso, ma sono due ragazze molto molto vicine, molto diverse l'una dall'altra, si supportano moltissimo e si aiutano moltissimo, hanno una grande confidenza fin da piccole.
E crescono anche insieme, diventano donne insieme, attraversano delle tappe cruciali, l'amore e molto altro nella loro crescita.
L'amore e la gestione di questi uomini che vogliono fare la guerra, questo è un altro punto fondamentale.
C'è lo sguardo di desiderata, quindi della schiava, sulla sua regina, su Ermengarda, e vediamo come in molte cose desiderata, pur essendo schiava, è forse più libera di Ermengarda. Vede anche quello che potrebbe essere forse il vero percorso di felicità di Ermengarda, che lei non può percorrere. E questa relazione tra le due ragazze è molto importante, come sicuramente è molto importante anche la relazione però con il re, con Carlo Magno, per il quale comunque Ermengarda prova una sorta di amore.
Sì, Ermengarda si prepara a questo viaggio come la giovane sposa che incontrerà il principe azzurro, è veramente così, è affascinata, ma lo conquista anche con la sua freschezza, con la sua energia, con la sua forza, con il suo desiderio, tant'è vero che i due riescono a incontrarsi prima del matrimonio, riescono a incontrarsi in una situazione romantica, molto bella, che racconta un po' la passione di entrambi. Dal mio punto di vista entrambi sono appassionati l'uno dell'altro, ma in qualche modo la ragione di Stato è più potente e Carlo, pur di guadagnare la sua fiducia nei confronti del Papa, decide di muovere guerra in Longobardia. A quel punto, una volta morto il fratello, non gli interessa più di avere, non è più utile per lui avere questa moglie longobarda e quindi la ripudia. E noi leggiamo nella Delchi la morte dolorosissima di Ermengarda, il suo dispiacere. Qui l'esito è un altro, nel senso che questo dolore le dà potenza, ecco.
È un libro anche che a me ha comunicato molta potenza femminile, la forza proprio del femminile nel creare legami e nel saper rinascere.
È così, infatti è vero, cioè esce questa parola che è potenza, che non è potere,
esatto.
È la potenza di trovare una terra rara, anche questa è un'espressione di cui sentiamo parlare, una terra rara che è la terra della pace.
È un finale bellissimo, molto suggestivo, che ti rimane dentro, ti lascia aperta tanta speranza. C'è un'altra donna in questo romanzo, Imiltrude, lei è la moglie non ufficiale di Carlo Magno e questo è un personaggio storico che ci apre quindi con questo, Daniela Morelli, uno spaccato anche su quello che era il matrimonio all'epoca.
Sì, era consentito il matrimonio che poi viene chiamato morganatico. Ed era un matrimonio a contratto che veniva fatto tra nobili e donne di casta inferiore, di classe inferiore, e che si poteva sciogliere a favore di un matrimonio più adeguato che veniva poi riconosciuto socialmente, celebrato in chiesa. Ma attenzione, in quel periodo, noi siamo tra il 760 e l'800, in quel periodo il matrimonio non era un sacramento. Cioè la Chiesa era lontana dal riconoscere l'unione tra un uomo e una donna come sacramentale, però se un matrimonio ufficiale tra un re e una principessa veniva poi in qualche modo, io dico la parola celebrato ma non sto parlando del sacramento, sto parlando di una celebrazione, non dico mondana, però sociale, insomma, che testimoniasse un evento importante, ecco, se veniva celebrato in chiesa aveva la sua importanza, dichiarava che quello era il vero matrimonio ufficiale. A quel punto i matrimoni precedenti, nel caso Imiltrude, vengono sciolti perché sono solo frutto di un contratto.
Lei, Daniela Morelli, è molto abituata a scrivere dei romanzi storici sempre di successo, sempre molto belli. Cito almeno La Porta della Libertà, Il Segreto delle Tre Caravelle, I Ragazzi delle Barricate, Fuga da Pompei. E qui abbiamo dei periodi storici come ad esempio il Novecento, abbiamo l'Antichità, abbiamo le Cinque Giornate di Milano, abbiamo il periodo di Cristoforo Colombo. È la prima volta che si cimenta con un Medioevo, con un Medioevo così, fatto di cavalli, di castelli, di natura anche selvaggia, di conventi, eccetera.
È la seconda, perché mi sono occupata di un Medioevo basso con La Metà del Sole, che invece riguarda la Seconda Crociata, una crociata del tutto fallimentare. Lì siamo nel 1156-1160, più o meno in quel periodo lì, e anche lì c'è un incrocio fra due donne Una è Annelore, una contadina costretta a scappare da un piccolo paese del Tarvisio, che poi è costretta, come è inseguita dalle guardie, a travestirsi da crociato e a unirsi a una crociata in cui c'è la regina Alienor d'Aquitania a capo della crociata.
E l'idea di parlare, di raccontarci di Ermengarda, come l'è nata? Come mai l'ha interessata questo personaggio?
Tutto questo nasce sempre con il rapporto che c'è con l'editore. E ricordo benissimo questa telefonata in cui, anche in maniera molto confusa, gli ho detto: ma senti, ho due idee. Una riguardava Artemisia Gentileschi e l'altra invece riguardava appunto la regina, una regina per Carlo Magno. Poi il titolo è venuto dopo, però riguardava Ermengarda. Mi piaceva l'idea di raccontare la storia di una donna, tra virgolette, sfortunata, perché noi la conosciamo come davvero una sfortunata.
L'affannoso petto, no? Quindi queste lacrime, questo struggimento, sì?
Sì, sì. Anche perché nel mio romanzo lei le trecce se le taglia, ma le butta nel Ticino, sì, con sfida. Quindi mi piaceva dare una svolta, un'ansa diversa a questo fiume della storia, ecco.
Nella tana del Bianconiglio.
Con Daniela Morelli abbiamo parlato del suo recente romanzo Una regina per Carlo Magno, uscito da PM e proponibile a partire dai 12 anni. Bene, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per averci ascoltate. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.
Nella tana del Bianconiglio.